Come si vede, la festa o la salvezza dipende dal riconoscere il vero Dio. E questo è ciò che dovrebbe stare nel cuore della vita delle comunità anche. Come succedeva del resto nelle comunità che stiamo un po' così visitando insieme a Paolo, dove la nascita delle comunità cristiane poneva al centro, in maniera radicale, l'identità del Vangelo, l'identità di Dio, appunto, e il ruolo, in questo caso, di Cristo, la pretesa di Cristo di essere la verità dell'uomo, la salvezza, e che bastasse quindi incontrare Cristo per essere salvi, come diceva Paolo, e non bisognasse, per esempio, diventare in qualche maniera giudei. Questa è la questione che fa saltare all'aria in queste città, sia la sapienza delle città, stoltezza per i greci, sentire dire che nell'uccisione di un uomo era piombata nel mondo la misericordia di Dio, di un padre, spudoratamente generoso, appunto, verso l'uomo, sia nei confronti dei giudaizzanti, dei giudei, ma anche dei cristiani, che erano stati affascinati certo da Cristo, ma mettevano Cristo in qualche maniera in composizione con la promessa fatta ad Abramo e con la legge di Mosè. Ecco. E allora il Vangelo di Paolo chiaramente provoca una tempesta, scontri, discussioni, lacerazioni, ricomposizioni, e una di queste tempeste, un po' negli Atti vengono ricordate, ma soprattutto nelle lettere sentiamo, ma immaginate cos'è successo, no? Noi abbiamo solo qualcosa. Di una di queste tempeste vogliamo ascoltare la testimonianza questa sera dalla lettera ai Galati, nella quale Paolo è costretto, diciamo così, a chiarire la novità del Vangelo, cioè il Vangelo che è la morte di Gesù, che ci salva, questo è il Vangelo. Deve chiarire questa novità articolandola con un'argomentazione teologica serrata. Nasce la teologia, bisogna dire chi è Dio, appunto, no? E questo comporta tutta una rilettura delle scritture. Ma allora che ne è della promessa fatta ad Abramo? Bisogna rispondere ai giudei, appunto, no? E d'altra parte bisogna capire cosa diventa la vita di chi si fa cristiano, cosa comporta l'incontrare la giustificazione che Cristo ci porta, appunto. O come si fa a unirsi a Cristo? Perché questa è la domanda della morale, poi, no? Cioè, quando un cristiano si dice cosa vuol dire vivere da cristiani, lo si può dire anche così. Come si fa a vivere restando uniti a Gesù? Ricevendo da Lui, appunto, la giustificazione, la grazia. Ebbene, dai Galati Paolo era stato negli anni 49-50 circa, nel corso del secondo viaggio, quando era stato a Corinto, ricordate, era stato accolto come un angelo di Dio, gli avrebbero dato, come dice ai Galati, anche gli occhi se era necessario, quindi era stato accolto entusiasticamente, ma l'incostanza tipica dei Galati, i Galati sono dei Galli, la storia è interessantissima, sono degli asiatici che erano venuti a occupare quella che è una parte dell'Europa, la Gallia, la Spagna e l'Italia in parte, no? Nel VI secolo avanti Cristo, poi nel IV secolo alcuni Galli erano andati nella zona di Ankara, di una delle capitali della Turchia odierna, e lì nella zona c'era appunto la Galazia. I Galli, noi sappiamo, l'abbiamo studiato nelle medie, no? Quando Giulio Cesare racconta il debello gallico, la guerra in Gallia, la cosa che sottolinea tutti i giorni è che di questa gente non puoi fidarti, da mattino a sera sono così, così, così. I Galati di Paolo sono un po' così. Lui era stato lì appena prima, e appena partito lui, arrivano lì dei giudaizzanti e questi subito gli danno ascolto. Dei giudaizzanti che vengono ad annunciare un altro Vangelo, dice Paolo. Cioè cercano di convincere i Galati che l'adesione a Gesù Cristo non dispensa dal farsi circoncidere, cioè dal legarsi alla promessa di Abramo e dall'osservare le leggi di Mosè. Insomma, per essere cristiani sostenevano questi, ma era un dibattito serio. Per essere cristiani bisognava farsi giudei in qualche maniera. Non si poteva passare dal paganesimo al cristianesimo se non attraverso una specie di naturalizzazione giudaica. Eh no, scoppia Paolo. Allora vuol dire che Cristo non è sufficiente a salvare. Allora vuol dire mettere Cristo e qualcos'altro. Cioè si depotenzia la potenza della croce di Cristo. Non è questo il Vangelo che io vi ho predicato. E sentiamo subito dopo i saluti l'inizio della lettera ai Galati. Il testo l'abbiamo lì, primo testo.
Dalla lettera di Paolo ai Galati. Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, passiate ad un altro Vangelo. In realtà però non ce n'è un altro, solo che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora ve lo ripeto. Se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema.
Allora, il Vangelo non è una religione che in qualche maniera si può modellare, un po' del giudaismo, un po' di quello che dice Gesù, no? Paolo lo ha ricevuto da una rivelazione di Cristo Gesù, è l'esperienza di Pasqua, appunto, l'incontro del risorto. E questo Vangelo Paolo lo ha verificato nell'assemblea di Gerusalemme. E la lettera ai Galati lo ricorda. E lì, con Pietro, con Giacomo, con gli apostoli, è stata approvata la linea di Paolo, diciamo così. Lì si è affermato l'unicità del Vangelo, che siamo salvi in Cristo Gesù. E che l'adesione a questo Vangelo ha due figure storiche, la circoncisione per i circoncisi e la non circoncisione per i pagani. Cioè, lì si è deciso che non è necessario farsi circoncidere per diventare cristiani. Un solo Vangelo e due figure storiche. E questo Vangelo, che Paolo appunto ha ricevuto in missione dal Cristo risorto e che la Chiesa ha approvato, lo ha difeso anche contro i tentennamenti di Pietro, il quale Pietro a Antiochia, ancora lì ai Galati, racconta questo episodio. Antiochia prima aveva dato una bella testimonianza di libertà cristiana mangiando con i pagani cristiani. Quindi scavalcando le regole di Mosè di non mangiare coi pagani. Poi quando erano venuti persone dell'entourage di Giacomo, si era invece defilato, spaccando l'unità di tavola. Aveva spaccato l'Eucaristia, la comunità Pietro, per paura, non sapendo appunto che linea prendere. Paolo lo aveva ripreso pubblicamente e aveva difeso la verità del Vangelo. Che la verità del Vangelo, dell'unico Vangelo, è che noi siamo salvati dalla croce di Cristo, dal dono che in Gesù Dio fa di sé. O questo non basta, e bisogna aggiungere qualcos'altro. Cos'è in definitiva, appunto, questa è la teologia paolina che è presente qui, cos'è in definitiva che ci salva se noi aderiamo a Cristo? Sentite questa frase: l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto dalla fede in Cristo Gesù. E siccome appunto noi abbiamo creduto in Cristo Gesù, siamo giustificati dalla fede in Lui e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà mai giustificato. Fermiamoci un momento perché vi suona subito l'orecchio questo tema della giustificazione per fede, è il grande tema cristiano, su cui tra l'altro i cristiani nella loro storia si sono anche spaccati, pensate a Lutero appunto, no? Ora, cosa vuol dire la giustificazione che Cristo ci dà? Giustificazione non è come magari pensiamo noi ogni tanto che Dio ci dirà: sì, bravo, perché sei stato bravo, a te do 6+, a te do 4 perché non sei stato bravo. Non è appunto un riconoscimento che Dio fa dei nostri meriti, ma giustificazione è l'atto col quale Dio ci mette nel posto giusto, cioè nelle sue braccia. È l'atto col quale Dio ci mette nel suo disegno d'amore, nella sua alleanza. È il dono che Dio fa ad ogni uomo, giudeo o pagano che sia. Dire che Dio ci giustifica vuol dire che ci rende partecipi della sua promessa, del dono di una vita nuova che ci fa nuove creature. In Cristo non è la circoncisione che conta né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. Cioè, io sono reso giusto dal fatto che Dio mi ha amato. La preghiera che accompagna la morte, parte anima cristiana da questo mondo, ha tutta un'insistenza su questo. Per te Cristo si è fatto uomo, per te Cristo è morto in croce, per te. Questa è la giustificazione. È la giustizia con cui Dio ci considera figli, con cui Dio ci fa giusti, della sua giustizia. E a me è chiesto solo di credere, appunto, di ricevere il regalo. Radicalmente a me è chiesto, nella fede, di accogliere il dono che mi viene offerto. E allora la fede non è anzitutto l'adesione a una religione, credere che sono vere certe verità, ma è radicalmente l'abbandono di sé a Dio in Cristo. È l'atteggiamento del povero, su cui Gesù ha tanto insistito, no? La condizione per entrare nel regno: dovete farvi come bambini, dovete diventare poveri, dovete abbandonarvi nelle braccia di Dio. Che si ricordino i Galati. Non è certo per la legge che hanno ricevuto lo Spirito di Cristo, ma per la fede. O stolti Galati, vi faccio una sola domanda: è per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione? L'annuncio che avviene nella predicazione, il mistero eucaristico della predicazione, è ciò che ci salva se noi crediamo. Se noi affidiamo la vita alla parola, appunto, siamo salvi. È solo che questa posizione radicale su Cristo, vedete che poi tutti i problemi di chi è Gesù, della pretesa di Gesù, l'uomo singolare, di essere la salvezza di tutti, nasce da questi dibattiti, appunto, no? Perché Gesù poteva essere uno dei profeti della salvezza di Dio annunciata a Abramo, dichiarata nella legge di Mosè, testimoniata da... No! Bisogna ripartire da Gesù per dire Dio, per capire la promessa, perché Gesù è il dono di Dio all'uomo. Dico, questa posizione comporta una reinterpretazione di tutta la scrittura, e a noi è una stupidata perché la scrittura non vuol dire niente, quindi è una cosa da salotto fare un dibattito, ma per questa gente la scrittura, per i giudei, era appunto la vita, la parola, la legge, la verità, Dio che parlava. E quindi Paolo deve giustificare questa posizione nuova, virgolette, questa pretesa di Gesù di fronte alla scrittura, perché la scrittura testimonia che la promessa è stata fatta ad Abramo e ai suoi discendenti. Ma allora chi sono i veri discendenti di Abramo? Sono quelli che si fanno circoncidere e osservano la legge di Mosè? O i veri discendenti di Abramo sono quelli che hanno fede in Gesù Cristo? È la fede, dice Paolo, che rende figli di Abramo. Andate a leggere. Per fede Abramo fu giustificato. È per fede che Abramo fu destinatario della promessa. Abramo credette in Dio e gli fu accreditato a giustizia, è detto in Genesi. Quindi è la fede di Cristo che salvò Abramo. È il dono di Dio in Cristo che salvò Abramo. E Abramo ebbe fede e fu giustificato per fede. E d'altra parte le promesse fatte ad Abramo sono destinate a tutti coloro che avranno fede, ai pagani e ai giudei, perché i veri figli di Abramo sono gli uomini della fede. Sappiate dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo questo lieto annuncio: in te saranno benedette tutte le genti. E non possiamo fermarci oltre, ma lo capite come nasce il cristianesimo? Nasce da un'esperienza di Gesù che reinterpreta tutte le scritture. E capite l'operazione enorme che sta avvenendo con Paolo, no? La sorte del cristianesimo si gioca qui. Sarebbe stato inglobato dal giudaismo, perdutamente, senza appunto la nascita delle comunità cristiane. Ora, la giustificazione per fede cosa fa? Ci mette in un nuovo rapporto con Dio. Dicevo prima, siamo giustificati perché siamo messi nel posto giusto. Quale? Quello di figli. Dio guarda a noi come a figli. Siamo resi figli, non più schiavi, ma liberi, come si diceva allora dei figli. I figli sono liberi, non schiavi. Eravamo come schiavi degli elementi del mondo. Senza che Dio venga a prenderci in braccio, noi siamo schiavi degli elementi del mondo e della morte. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge del mondo e del peccato, appunto, persi, perché ricevessimo l'adozione a figli. Cristo ci fa diventare figli, appunto, e che noi siamo figli è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba, Padre. La giustificazione della croce di Cristo, la grazia di Cristo, il Dio per noi, il suo corpo che ha dato per noi, tutti i temi appunto di Paolo, ci dà il potere di dire papà a Dio, ci permette, rivolgendoci a Dio, di chiamarlo papà, cioè col termine affettuoso che Gesù usava quando si rivolgeva a Dio e che ha cercato di insegnarci quando pregate, pregate così: papà, Padre nostro che sei nei cieli. Abbiamo papà, appunto. Siamo figli messi nell'intimità di Dio e perciò liberi, liberati dalla cappa della non fede. Sentiremo la lettera ai Romani domenica prossima. Eravamo sotto l'ira di Dio, senza Dio, lontani da Dio, dei disperati di Dio siamo, appunto, no? E siamo stati liberati dalla cappa della non fede, dalla paura della morte, che è il pungiglione del peccato, perché la distanza da Dio rende la morte appunto terribile, la sconfitta dell'uomo disperata. Liberi perché amati, liberi di abbandonarci, di aver fiducia, liberati e chiamati alla libertà. La grazia, liberati, è comandamento. Chiamati ad essere liberi è una vocazione. La nostra vita è rilanciata, è alzata, è chiamata ad essere espressione della libertà, punto. La fede, ricevere la giustificazione che Dio ci dà, si manifesta nell'agape, nell'amore ai fratelli, la fede morale. Ma sentiamo alcuni passi del capitolo 5, che è la terza lettura che abbiamo sul foglio.
Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Del resto, le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, come ho già detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Ora, quelli che sono di Gesù Cristo hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
Ora la liberazione che ci dà Cristo, il fatto di renderci figli, libera e sollecita tutta la nostra libertà, la nostra responsabilità e rivela il cuore della legge, la profonda vocazione che sintetizza tutta la legge, come dice il Vangelo, e che è la vocazione all'agape, all'amore, all'amore del fratello, in cui si compie tutta la legge. Fratelli, siete stati chiamati a libertà, ma questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante l'amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, è tutto il discorso della morale che viene ripreso, su cui abbiamo lavorato mesi e mesi, comandamenti. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora il passaggio dalla giustificazione alla libertà, alla regola fondamentale della coscienza, che è non fare mai agli altri ciò che non vuoi fare sia fatto a te, e le due vie che si aprono. Allora si apre davanti al cristiano che è battezzato in Cristo e che vuol vivere nello Spirito di Cristo, del Figlio. Si apre una duplice via, è il tema della duplice via che c'era nel giudaismo e che è classico nella morale, la via del bene e del male. Qui è tracciata la via cristiana come un combattimento tra le opere della carne e le opere dello Spirito, tra alcuni atteggiamenti, alcune virtù e alcuni vizi che fanno appunto l'uomo buono, cristiano, e l'uomo cattivo. E aver tempo sarebbe interessante, provate a guardare un po' quella lista. Questa lista in qualche modo organizza tutta la vita cristiana attorno alle virtù sullo sfondo dei comandamenti. Vi do un piccolo spunto. I primi tipi di vizi riguardano la religione, atteggiamenti falsi nella religione, idolatria e magia. Idolatria, prendere il Dio che fa comodo, traduciamo così. Magia, Dio a propria disposizione. Queste sono le opere della carne. Secondo capitolo dei vizi riguardano i peccati contro la santità del corpo, le colpe sessuali, l'impurità e l'offesa all'integrità del corpo, la fornicazione, rapporti illegittimi, dissolutezza, libertinaggio, sfrenatezza, la mancanza di controllo. Primo comandamento della seconda tavola. Secondo, i comportamenti verso il prossimo, soprattutto quelli che spaccano i legami, la comunità, contro la fraternità, il santuario della fraternità, inimicizie, discordie, gelosie. Chi fa queste cose? Vedete il rapporto tra la grazia, la fede e la morale. Chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio. Sono comportamenti che escludono dal regno di Dio. È come dire, la fede fonda una morale. Il regno di Dio è un dono, siamo giustificati per fede. E il dono viene accolto da un certo modo di operare, che è l'agape. È l'amore, il contenuto della fede, appunto. No? E però dell'amore si danno dei paradigmi. Si danno degli atteggiamenti che mediano l'amore, lo mediano oggettivamente, cioè questi comportamenti oggettivamente sono una traduzione sbagliata dell'amore. E invece le opere dello Spirito, quelle che vengono dalla gioia di avere in noi lo Spirito di Gesù, e chi ce la potrà togliere? I frutti dello Spirito sono appunto la gioia. Il giubilo cristiano, ti ringrazio Padre che hai rivelato i piccoli, così cantava Gesù continuamente, no? E questa è la caratteristica fondamentale del sentire cristiano, il gaudio, il giubilo che nessuno può togliere. Ti strapperanno gli occhi, la vita, diceva Gesù, ma non questo giubilo della vicinanza del Padre. Gioia, pace. Pensate alle beatitudini e pensate a Gesù, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Agostino dirà, se ami così, fai quello che vuoi, l'amore ti dirà cosa devi fare. Non c'è più legge per chi ama. Non lo so, a me sembra che una morale del genere sarebbe tale da buttare all'aria anche le città di oggi. L'idea di un Dio che dà la vita per te, l'impiantazione dentro l'uomo di una coscienza filiale, di una gioia che nessuno può togliere, la proposta di questo uomo nuovo che sulla figura di Cristo appunto fa brillare come il sale, come la luce, fa brillare uno stile di essere uomini. E questo è un sogno che vale la pena di coltivare come cristiani anche per queste città.